Torniamo alla parola di Dio, faccio un'introduzione al messaggio, ma l'introduzione è parte del messaggio. Nel primo messaggio, al primo incontro di oggi, ho parlato della natura, degli effetti, delle lamentele negative. Il titolo del primo messaggio era lamentarsi? No. Lamentarsi no quando si tratta di critica distruttiva. No alla lamentela quando si parla di critica fine a se stessa, di ipercriticismo. No alla lamentela quando si tratta di parlare tanto per parlare. Dicevo no al fumo della grigliata senza la grigliata, alle proteste inutili. Però il messaggio di adesso è complementare al primo, cioè lamentarsi qualche volta ci sta. Lamentarsi sì, in determinati casi. Vediamo da che cosa dipende. Possiamo parlare di lamentele ammesse, di critica costruttiva. Quando si tratta di segnalare un problema, attenti, da voler affrontare. Non parlare di qualcosa se tu non ci vuoi mettere la faccia e non vuoi impegnarti per quella causa. Non parlarne, perché sono solo chiacchiere. La critica costruttiva, quando c'è un malcontento fondato, lo vediamo tra pochissimo tramite il testo di Atti capitolo 6. La lamentela positiva può essere anche, che cosa? L'esternazione di un dolore. Tu soffri per qualcosa, ci stai male davvero e ne vuoi parlare, ne parli con qualcuno, ti apri, ti confidi. La lamentela positiva può essere un parere personale contrario, quando c'è sincerità, quando c'è onestà. La lamentela positiva può essere la segnalazione di una situazione che ci preoccupa, che ci spaventa. Nei casi più seri, la lamentela positiva è una protesta o addirittura una denuncia. Atti capitolo 6, trasferiamoci a Gerusalemme, primo secolo. In quei giorni, Atti capitolo 6 dal versetto 1, in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio o malcontento da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. I dodici che cosa fanno? Gli apostoli cosa fanno? Convocata la moltitudine dei discepoli dissero: non è conveniente, non è il caso che noi lasciamo la parola di Dio, cioè la predicazione, per servire alle mense. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini, vediamo i requisiti, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito, pieni di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Quanto a noi, dicono gli apostoli, continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questa proposta piacque a tutti, a tutta la moltitudine, ed elessero e segnalarono e votarono Stefano, uomo pieno di fede, di Spirito Santo, Filippo, Procoro, non so se pronuncio bene, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli, che dopo aver pregato, imposero loro le mani. Sappiamo che questo era un gesto che indicava benedizione, approvazione, sostegno, supporto, l'imposizione delle mani. La parola di Dio si diffondeva, il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ebrei ubbidiva alla fede. Questa è la lettura. Lamentele positive, ho pensato a due tipi di critica costruttiva, di lamentela positiva. lamentarsi positivamente in una situazione per via di qualcuno, due, lamentarsi in qualche modo verso il Signore. Potrebbe essere ammesso, vediamo in che casi, ne parlo nel secondo punto. Primo punto, quando ci lamentiamo in una situazione per via di qualcuno, questo primo insegnamento è valido in particolare quando riceviamo lamentele, quando incassiamo critiche. Questo primo aspetto riguarda quando raccogliamo segnali di delusione, di sofferenza, come dovremmo fare, come dobbiamo comportarci. E mi sono messo nei panni degli apostoli. Ed è qualcosa che un responsabile di chiesa vive, ed è qualcosa che un consiglio di chiesa affronta. Ci capita come responsabili di chiesa, ci capita come collaboratori nella comunità, capita al lavoro, capita come genitori, come figli, tra parenti, capita credo ad ogni livello. Cosa fare quando dobbiamo incassare critiche giuste? Commenti che ci stanno? Cosa fare quando affrontiamo dei problemi che in effetti hanno delle radici? Non sono frutto di fantasia o di negatività di qualche leopardi dei nostri tempi. Cosa fare? Trovo tutte le risposte nel brano che abbiamo letto. Meravigliosa parola di Dio. Amen. Vediamo. Restiamo a Gerusalemme. Commentiamo il nostro testo. Vediamo cosa succede. Da dove nasce il malcontento degli ellenisti? E come la prima chiesa cristiana affronta la situazione? Innanzitutto, chi erano gli ellenisti? Gli ellenisti erano ebrei cristiani della dispersione. Gli ellenisti erano ebrei nati in molti casi altrove, fuori dalla Palestina, in qualche paese del bacino del Mediterraneo o altrove. Gli ellenisti erano ebrei che parlavano il greco, leggevano l'Antico Testamento in greco. Avete mai sentito parlare della traduzione dei 70? Della Septuaginta cosiddetta, l'Antico Testamento tradotto in greco per i nuovi ebrei, per gli ebrei che vivevano fuori dalla loro terra di origine, dei loro antenati, dalla Palestina, dalla Giudea. Gli ebrei ellenisti, abbiamo motivo di pensare, almeno molti di loro, non parlavano l'aramaico, non leggevano l'ebraico delle scritture. Gli ebrei ellenisti erano ebrei che avevano abbandonato determinate tradizioni storiche in seno all'ebraismo. Allora sorge questo conflitto, questa incomprensione, quella che sembra una negligenza. Qual è l'approccio degli apostoli? Come risolvono la cosa gli apostoli? Convocano l'assemblea. Gli apostoli dicono, cioè, parliamone. La lamentela è che le vedove elleniste si sentono trascurate nelle loro necessità rispetto alle vedove ebree, a quelle famiglie di ebrei nativi, di formazione tradizionale, classica. C'è questa lamentela, sarà vero? Io penso di sì. Tutto nel testo biblico mi fa pensare che non fosse semplice negatività. L'opinione di alcune donne che si sentivano trascurate dalla Chiesa in relazione alle loro necessità, alla loro situazione personale. E chi legge la Bibbia sa, chi frequenta una chiesa lo avrà sentito più volte, che le vedove di allora, del tempo, degli apostoli, non erano le vedove di oggi, cioè non c'era nessun aiuto da parte dello Stato. Una vedova sarebbe morta letteralmente di fame se non fosse stato per i familiari, per i figli, per i nipoti, per i parenti, per gli amici, nei casi più disperati per la Chiesa. E c'è una forma di assistenza, scopriamo nel Nuovo Testamento, da parte delle comunità verso le vedove. Scopriamo dal Nuovo Testamento che più avanti ci sarà un vero e proprio registro, elenco di vedove assistite dalla comunità in determinate situazioni, non sempre, quando la famiglia non poteva prendersi cura di quella donna, di quella persona rimasta sola. Ora, cosa fanno gli apostoli? C'è questa lamentela? C'è questo malcontento? Parliamone. Questo deve essere il nostro approccio. Adesso vado ad alcuni aspetti che sono più vicini a noi. Quando a casa c'è del malcontento, cosa bisogna fare? Sbuffare. Quando tuo marito si lamenta, quando tua moglie si lamenta, quando i tuoi figli borbottano, cosa fare? Voltare le spalle, sbattere la porta e uscire di casa, è vero? Assolutamente no. La Bibbia in questo caso ci dice chiaramente il primo passo qual è? L'ascolto. Parliamone, molto spesso parliamone, è l'inizio di ogni passaggio matematico verso una vera soluzione spirituale, sei d'accordo? L'ascolto, il confronto vero, onesto, sincero. Mi piace l'esempio degli apostoli, è assolutamente da seguire anche oggi per ogni credente, per ogni familiare, per ogni membro di chiesa, direi anche per ogni dipendente a livello lavorativo, è la soluzione per ogni studente. Ma quanti insegnanti sono criticati a scuola? E mi chiedo, ma gli alunni, ma gli studenti ne hanno mai parlato con l'insegnante? Qualcuno dice, oh, se l'avete fatto bene. Prof, potrebbe essere più breve? Prof, potrebbe parlare più ad alta voce? Perché qua dietro non la sentiamo. Prof, potremmo ritornare su quell'argomento? Invece tante volte che si fa? Si chiacchiera, si mormora, si critica, tutti sanno che, ma la persona che è il diretto interessato, la diretta interessata, non lo sa. Vede facce storte, vede facce strane, quella persona, e non si rende conto. Delle volte è vero che non si è pronti ad ascoltare davvero qualcosa che gli altri hanno bisogno di dirci, ma non è sempre così. Ascoltiamoci. Parliamoci, parliamone. Dicevo prima a casa, se qualcuno ascolterà solo il messaggio di prima, il messaggio numero 1 delle 10:15, penserà al pastore, non gli puoi dire niente. Cioè, se così stanno le cose, quando mi lamento sono un peccatore, una peccatrice senza speranza, è meglio che non ne parlo, che lo tengo per me, perché se no gli altri mi giudicano, il pastore pensa che io non sia una persona spirituale. Non è così, ci sono lamentele e lamentele. L'ascolto, abbiamo visto, si accoglie il malcontento di una parte della comunità, non lo si respinge, non lo si giudica. Gli apostoli non dicono alle famiglie elleniste, agli ebrei che parlavano il greco, vergognatevi, pensare queste cose, che voi siate trascurati. Ora, perché? La Bibbia non ce lo dice esattamente. Perché? Perché gli ebrei di lingua greca forse erano meno integrati? Avevano meno radici? Erano meno ambientati nella comunità? Parentesi, abbiamo motivo di pensare che a Gerusalemme ci fosse almeno una sinagoga per gli ebrei di lingua greca. Quindi evidentemente c'era questa divisione nella comunità ebraica di Gerusalemme. Però nella Chiesa cristiana come si sarebbe affrontata la questione? E io penso che le risposte che abbiamo da questo passo sono risposte molto importanti per una società sempre più multiculturale e per un approccio che la Chiesa oggi deve avere di tipo interculturale. Dobbiamo parlarci con l'aiuto di Dio e della sua parola, superando quelle barriere che possono essere barriere di ordine culturale. Possiamo dire Amen. Cosa si fa? Poi si guarda alla soluzione. Si individuano 7 persone nella Chiesa. Quanti membri poteva avere la Chiesa di Gerusalemme? Prima di questo racconto e di questo rendiconto biblico del malcontento nella Chiesa di Gerusalemme di Atti 6, Atti 4, versetto 4, leggiamo che gli uomini, membri di Chiesa a Gerusalemme, erano 5.000. Gli uomini, 5.000. Quindi stiamo parlando di un numero di membri di Chiesa che poteva girarsi intorno alle 20.000 persone. E infatti il testo ci dice all'inizio, la storia si apre così, il brano si apre in quei giorni moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un malcontento. Una chiesa più membri ha e più problemi ha. È statistico. È vero che ci sono chiese poco numerose che hanno un sacco di problemi, ma di quello parleremo un'altra volta. Più membri, più conversioni, più benedizioni e più ci possono essere problemi. I problemi nella Chiesa non sono uno scandalo. Dobbiamo guardare in faccia i problemi e affrontarli con obiettività. Si individuano 7 persone idonee per fare che cosa? Servire i tavoli? Servire ai tavoli? È una possibile spiegazione. Sapete perché dico che è una possibile spiegazione? Forse tu hai sempre pensato ai nostri rinfreschi di chiesa, alle nostre agapi, ma mi chiedo, ma dove potevano allestire i tavoli per dar da mangiare a tutte queste persone? Una possibile spiegazione dell'espressione biblica è servire alle tavole, cioè dar da mangiare, fornire dei pasti alle donne bisognose, alle vedove della Chiesa. Ma un'altra possibile spiegazione è servire ai tavoli, perché è la stessa espressione nell'originale. Un'altra possibile spiegazione è servire ai tavoli, tavoli dove si facevano i conti. Perché è la stessa parola che veniva usata sia per la tavola, per mangiare, sia per i tavoli dove si contavano i soldi, dove si faceva contabilità. Quando per esempio nel Vangelo leggiamo dei tavoli, dei cambiavalute che Gesù ribalta, è la stessa parola. Per l'idea che mi sono fatto io, penso che si parlasse di amministrazione. 7 persone, pieni di Spirito Santo, pieni di sapienza, con una buona reputazione cristiana, che si sarebbero occupati di questo settore nella Chiesa, di assistenza, del sociale nella Chiesa. Nella Chiesa delle origini, attenzione, questo è un altro appunto che voglio fare per la Chiesa oggi, per voi e per me. Nella Chiesa delle origini il sociale non è un'altra cosa rispetto a quell'aspetto che definiamo spirituale. Spirituale e sociale nel Nuovo Testamento dialogano. Pensateci. 7 persone adatte per occuparsi di assistenza materiale tramite pasti, forse tramite aiuti economici, una sovvenzione economica. Perché questi 7 vengono chiamati generalmente diaconi? Quello di diacono è un compito, è un ruolo, è un ministero che poi nella Chiesa delle origini si sarebbe strutturato. In alcune lettere dell'Apostolo Paolo abbiamo gli anziani della Chiesa, abbiamo i diaconi, ma il ruolo che poi avrebbe preso forma non è proprio la stessa cosa di questa figura di Atti capitolo 6. Li chiamiamo diaconi i 7, i famosi 7, perché nel versetto 1 si parla di assistenza, e in greco è la parola da cui viene il nostro diacono, servitore, addetto all'assistenza per gli altri. Poi nel versetto 2 di Atti 6 si parla di servire, come abbiamo visto, di servire. ai quali affideremo questo incarico. Abbiamo visto prima, versetto 1, assistenza quotidiana, e poi versetto 2, non conviene che lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. E anche qui troviamo quel termine da cui viene il nostro diacono o diaconessa, di cui leggiamo nella Bibbia. Ho riflettuto, sapete, anche su un'altra cosa. Quando c'è una lamentela sana, un malcontento fondato, cos'altro dovrebbe fare la Chiesa? Dovrebbe cercare di trovare soluzioni collegate ai veri problemi, soluzioni vere. Qual è la soluzione della prima Chiesa in questo caso? Che caratteristica hanno i sette? Ho letto che il nome dei sette credenti eletti dalla Chiesa sono greci, nomi greci, nomi quelli dei cosiddetti diaconi che ci fanno pensare ad ebrei ellenisti convertiti, ebrei ellenisti, come le vedove che si lamentavano e si sentivano sole, trascurate dalla Chiesa, meno cercate, meno amate, meno seguite, meno sostenute dalla Chiesa. Io credo che in questo caso c'è una sapienza che viene dal Signore. Quando non sai affrontare un problema, mettiti in preghiera e chiedi a Dio quella saggezza che viene dal Signore. Qui in maniera pacifica, in maniera unanime, gli apostoli la pensano come tutti i membri di Chiesa. La Chiesa di Gerusalemme è in sintonia con gli apostoli e queste cose le può fare soltanto il Signore, vero? Quando c'è una perfetta concordia, quando si va d'amore e d'accordo, nonostante i problemi. Ne abbiamo parlato prima, abbiamo ascoltato prima la testimonianza riguardo al matrimonio. Quando nonostante i problemi si trovano soluzioni che vanno bene, si prendono decisioni che funzionano, è l'aiuto del Signore. Per fare fronte alle esigenze di una parte della Chiesa, probabilmente una minoranza nella Chiesa, gli ellenisti si scelgono stimati collaboratori con un background simile a quello delle vedove. Una Chiesa che ascolta, una Chiesa che si mette nei panni di tutti, una Chiesa che non trascura nessuno, una Chiesa che non mette da parte nessuno, che non esclude nessuno. Io prego per una Chiesa sempre inclusiva. Io personalmente penso che il fenomeno delle chiese etniche sia una soluzione temporanea, ma non definitiva. E penso che la vera soluzione per una chiesa multiculturale è l'amore fraterno, è l'inclusività, è il dialogo, il cercare di venire incontro con l'aiuto delle scritture ad ogni esigenza. Ci vuole comprensione reciproca, naturalmente, ci vuole comprensione fraterna. E sapete, pensando alle lamentele positive, e io temo che alcuni di voi si stanno già cominciando a lamentare perché ho sforato, devo andare veloce, però abbiamo anche iniziato in ritardo, datemi qualche minuto di deroga perché abbiamo iniziato in ritardo, per favore. Mi sembra anche il caso, lamentare in una certa situazione verso qualcuno, della segnalazione di qualcuno della casa di Chloe. Conosci Chloe? Ma non la meravigliosa bimba che abbiamo. Chloe, chiesa di Corinto. L'apostolo Paolo dice: fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare, a non avere divisioni tra voi, ma state perfettamente uniti nello stesso modo di pensare, di sentire. Infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. Voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa o Pietro, io sono di Cristo. E Paolo dice, l'Apostolo dice, Cristo è forse diviso? Paolo è stato crocifisso per voi? Siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ma come viene tutto fuori? Come emerge la situazione nella chiesa di Corinto? Come definiresti quelli della casa di Chloe, familiari di questo enigmatico o di questa enigmatica Chloe, perché non si sa neanche se fosse un uomo o una donna, forse qualche servo in casa di Chloe, non lo sappiamo, ma qualcuno riporta la cosa all'Apostolo Paolo. Questi credenti o scrivono o vanno direttamente ad Efeso per parlare di persona all'Apostolo. Paolo, in chiesa da noi ci sono seri problemi. Quelli di casa di Chloe dicono: Paolo, devi fare qualcosa, per favore. Vieni, scrivi, metti a posto questa cosa, perché ci sono divisioni, siamo divisi. In chiesa da noi ci sono partiti, siamo lacerati. Non possiamo andare avanti così. Come avresti definito quelli di casa di Chloe? Cosa? Spioni? La Bibbia non ce li presenta così. La Bibbia non ci parla dell'iniziativa di questi credenti come di gossip, come di pettegolezzo, come di mormorio da non fare. L'Apostolo Paolo, nella sua prima lettera, aiuta la Chiesa a venire fuori dalle divisioni. Quelli di casa di Chloe non si pongono il problema di essere visti male dagli altri, di essere giudicati come guastafeste. Quelli di casa di Chloe amano la loro comunità e sanno che le divisioni devono essere superate. Quelli di casa di Chloe sanno che le divisioni non sono amate da Cristo, perché Cristo è uno. Il corpo di Cristo non deve essere diviso, non deve soffrire di lacerazioni, di giudizi, di critiche, di emorragie. Non è quello che il Signore vuole. Vogliamo imparare dalla parola di Dio anche questa mattina, io per primo. E poi ci sono lamentele verso il Signore, corro. Ci sono lamentele positive verso il Signore. Non tutti i credenti che si lamentano sono come i mormoratori nell'Antico Testamento, al tempo di Israele nel deserto. Non tutti coloro che si lamentano nella Chiesa di qualcosa sono visti male da Dio. Ci sono lamentele e lamentele. Possiamo esprimere liberamente il nostro malcontento al Signore, come fa ad esempio il profeta Abacuc. Le sue si possono definire lamentele, ma vediamo qual è l'attitudine, vediamo qual è il cuore del profeta Abacuc. Abacuc scrive nel suo libro: fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, c'è violenza e tu non salvi. Abacuc dice: Signore, perché mi fai vedere l'iniquità? Perché tolleri lo spettacolo della perversità? Non solo queste lamentele? Non è una protesta davanti a Dio in qualche modo? Non è una rimostranza quella del profeta? Signore, ci sono delle cose che non vanno bene. Ma poi più avanti il profeta dice, e sembra contraddirsi, perché quando ci lamentiamo c'è una sofferenza dentro, tante volte. Il profeta dice: tu che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male, che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Ma come, Abacuc? Prima tu hai detto che Dio se ne sta lì a guardare, anzi sembra che si volti dall'altra parte, e adesso dici: Signore, tu sei santo, tu non puoi guardare passivo il male che viene compiuto. Abacuc è confuso quando dice: Signore, tu guardi perfidi e taci quando il malvagio divora l'uomo che è più giusto di lui. Ma poi come fa? Cosa fa il profeta? Fallo anche tu, per favore. io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre, capitolo 2, versetto 1, starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatta. Signore, io ti presento le mie lamentele, ma rimango in ascolto della tua parola. So che tu hai una risposta per la mia vita. Fratello, sorella, amico, amica, Dio ha una risposta per la tua vita se tu sei disposto ad ascoltarla. Il Signore risponde subito e dice, sempre citando il profeta Abacuc, scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità. È una visione per un tempo già fissato. Essa, questa visione, si affretta verso il suo termine, non mentirà. Ma Abacuc, se tu dovessi avere l'impressione che quello che ti dico stia tardando, che io sia in ritardo, Abacuc, aspetta, aspetta la visione, perché certamente verrà e non tarderà. Sì, c'è chi è pieno di orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto per la sua fede vivrà. Amen. E il Signore dà una risposta non solo all'antico profeta, ma alla tua e alla mia vita. Si va avanti per fede, si va avanti per fede. Non andiamo da nessuna parte se non andiamo avanti per la fede nel Signore. E questo messaggio avrà il suo eco per ben tre volte nel Nuovo Testamento. E questo messaggio sarà rivoluzionario nella vita di tanti credenti, come di un tale Martin Lutero. Il giusto vivrà per la sua fede. Ricorda anche il profeta Geremia, ultima citazione che faccio, sto per concludere. Lamentele giuste, ammissibili verso Dio, come quella del profeta Geremia, che scrive il libro delle Lamentazioni. Titolo che viene dalla traduzione greca dell'Antico Testamento. In ebraico il titolo viene dalla prima espressione del libro, come mai. In ebraico il testo delle Lamentazioni inizia con la domanda, come mai? E gli ebrei tutt'oggi chiamano questo libro ispirato, come mai? Nella traduzione greca, invece, il libro si chiama Lamentazioni. Ma non è che i problemi a Gerusalemme fossero anche su queste cose? Sui titoli da dare ai libri dell'Antico Testamento? Non lo so. Come mai inizia il libro? Come mai siete solitari alla città una volta tanto numerosa? Lamentazioni 1:1. Ma questa espressione si presenta ancora più avanti. 2:2. Come mai il Signore nella sua ira ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? E più avanti, 4:1. Come mai si è oscurato l'oro, si è alterato l'oro più puro? Come mai le pietre del santuario si trovano sparse qua e là agli angoli di tutte le strade? Concludo dicendo, come ho detto alla fine del messaggio precedente, che spero che tutti voi ascolterete, lamentarsi no. Concludo anche questo messaggio, lamentarsi sì, dicendo facciamo in modo che ogni nostra lamentela non diventi una contestazione, una critica distruttiva, ipercriticismo, ma facciamo in modo che ogni nostra lamentela diventi una preghiera. Amen. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme. Velocemente concluderemo questo incontro. Facciamo diventare la nostra lamentela, quello che ci fa soffrire, per favore, una preghiera sincera a Dio.